volta, che ci siamo incontrati, partendo dalla copiata poetica Mimesi, Aristotele procede verso, potremmo dire, un obiettivo che in realtà non sarà facile definire compiutamente, ma che vediamo progressivamente venire in luce. Io in precedenza ho già dato un nome provvisorio a questo obiettivo, perché se senz'altro si trova in una posizione quasi finale sulla traiettoria del testo, disegnata dal testo, è anche vero che in sé non risponderebbe del tutto alla domanda sul telos, che in un certo senso, per restare ai termini suoi, pilota lo sviluppo energetico della Divina Messa, nel discorso di Aristotele. Cioè, avevamo detto, e ribadisco, e tra poco la cosa risulterà ancora più confermata, che andiamo a parare sulla traiettoria. Ma il nostro problema, da un certo punto di vista, almeno quello che io mi sentirei di indicare come il nostro problema, è quello di capire perché si vada sulla tragedia e cosa in un certo senso emerge attraverso una concentrazione che per lunga parte del testo sembra veramente monografica, nel senso anche nostro, sulla tragedia. Perché è evidente che la politica parla, vorrebbe parlare, di tutto ciò che rientra in un suo ambito, che è quello di un fare a partire da un'istanza imitativa. Ma poi, come abbiamo detto, di fatto si parlerà in forma compiuta sulla tragedia, e dando anche, lo rivedremo in qualche battuta iniziale adesso, la sensazione che con la tragedia si tocchi in qualche modo forse una configurazione la più compiuta, la più comprensiva, la più potente, la più significativa forse di tutte le forme poetico-imitative. Però nello stesso tempo il trattato andrebbe anche al di là, e al di là del fatto che si tocchino, si potrebbero toccare l'opera, non ci giunge integra, altri temi, si tratterebbe anche esattamente di capire, e questo forse poi ci riporterà nella direzione complessiva del nostro corso, che cosa effettivamente attraverso la tragedia Aristotele avverta la necessità, il caso di dire, di far emergere. Perché progressivamente lo vedremo, emergerà qualcosa che appunto ci porterà a un discorso sulla necessità. Ma per il momento, come abbiamo detto, abbiamo un andamento che dal nostro punto di vista, di ciò che insegniamo a scuola, su come si organizza un'esposizione, potrebbe sembrare molto disordinato. Abbiamo visto che dopo, su questo poi a suo modo avremo modo di tornare, un inizio per più tratti anche folgorante, in cui emerge al cuore dell'imitazione la coppiata, che certo possiamo tradurre nei termini latini ed oraziani, prodesse delettare, ma è qualcosa che in un certo senso va al di là di quanto ci trasmette questa tradizione. Perché Aristotele, come ricorderete, ci diceva che si imita perché imitando si apprende, e imitando si gode. Cosa che in un certo senso come mette in evidenza l'esempio che subito segue, lo ricordate, l'abbiamo detto, quello che in qualche modo distingue l'oggetto imitato dalla qualità dell'imitazione, per cui si dice vedere un cadavere, vedere un bagnaccio schifoso, qualcosa del genere, è ripugnante, ma vedere l'abilità con cui un pittore l'ha riprodotto invece è attraente. Quindi è evidente che l'imitare è qualcosa che si distingue dall'imitato, e ciò che si apprezza allora dal punto di vista aristotelico nell'imitazione è qualcosa che non ci rinvia alla cosa imitata e tutto sommato neanche all'abilità con cui è imitata, se questa abilità vorresse essere misurata in termini di corrispondenza esatta. Ma in qualche modo ciò che appare in primo piano è ciò che accade nel momento in cui si imita. Imitando si fa qualcosa che in un certo senso va al di là di ciò che si estingue nel riferimento alla cosa imitata. E non è un caso che in realtà apprendere, che significa sempre apprendere qualcosa di nuovo, apprendere anche in qualche modo di inventare, in definitiva, anche qui in qualche modo nell'imitazione c'è, nonostante tutto, la relazione anche con lo stupore. Il Manzano, in definitiva, il non ritrarsi di fronte alla novità, anche se poi subentra l'aspetto anche di cognizione della novità, e l'elemento appunto per così dire necessariamente presente del godimento. Ecco, Aristotele parte da questo elemento, da questo nodo, e poi sostanzialmente descrivendo i modi dell'imitazione avvia una prima abbozzo di sistematica, per cui tutte le forme di imitazione che, come ricorderete, vanno da quelle che ci sembrano più ovvie, quelle legate alla poesia, alla parola in genere, alla pittura, ma anche all'auletica, alla citaristica, cioè alla musica. Anche queste sono forme di imitazione, e sono forme di alla danza, e sono forme di imitazione, ed emerge questo aspetto di azioni umane, ma anche qui si tratta di capire sin d'ora la natura di questo agire, che, come abbiamo visto, è un agire per così dire nobile e essenziale, quell'agire da cui dipende l'essenza della condizione umana, cioè un agire che, ad esempio, come ricordavo, non è l'agire che produce oggetti, che rilascia prodotti, quell'agire che paradossalmente comprende anche la stessa poetica, la quale, producendo opere, è comunque una forma di poiesis, mentre al fondo ciò che viene imitato, questo se si sembra di capire anche nelle prime linee, è la praxis. Quindi qualcosa che riguarda esattamente quell'azione per cui gli uomini sono quello che sono. Quel pratein che, come già qui si dice, equivale nella lingua dei Dori al Tran, e la lingua dei Dori è peraltro anche una lingua che influenza fortemente la stessa configurazione linguistica della tragedia artica, e il Tran è esattamente l'azione che caratterizza la tragedia. E non è un caso, in un certo senso, anche se la cosa non è così evidente, così chiara, che ricorderete subito dopo, sembra che per tutte le forme di imitazione, la cosa sembra un po' strana, ci sia la distinzione fondamentale, essenzialmente per la distinzione tra tragedia e commedia, ma si direbbe non per le altre forme di rappresentazione, invece Aristotele sembra dire così, tra gli spudaioi, e ricordate, no? E i fauloi, ne abbiamo parlato la volta scorsa, no? Gli spudaioi sul coturno, coloro che in qualche modo appartengono a un ordine di grandezza che supera quella dei normali esseri umani, re, principi, semidei, insomma, qualcosa che guardiamo dal basso verso l'alto per la loro dimensione, e i fauli invece sono i degni di riso, coloro con cui si può scherzare, sui quali ci si può in qualche modo abbandonare al gusto della comicità e che sono, per così dire, collocati un gradino di sotto rispetto a quello a cui noi come spettatori collochiamo noi stessi. Secondo, se volete, la vecchia distinzione proverbiale tra santi e fanti, no? Coi santi non si scherza, l'argomento è grave, coi fanti sì, evidentemente. Dopodiché Aristotele combina prime descrizioni della morfologia delle varie pratiche imitative che vanno progressivamente in direzione della commedia, della tragedia e della commedia, con cenni che sembrano però vissuti dalla sua scrittura come non importantissimi sulla storia attraverso la quale la loro forma si è venuta a configurare. Teniamo presente che appunto sin dall'inizio il discorso di Aristotele vuole essere un discorso catafisico, come vi ricordavo, secondo la physis, secondo natura, dicevamo, e infatti diceva secondo natura andando dalle prime cose in poi, insomma, cominciando da prima con le prime cose. Ma in realtà, come abbiamo anche detto, physis indica in qualche modo una sorta di curva evolutiva in cui in una cosa si passa dalla sua dinamis, dalla sua potenza al suo atto, andando fino al punto in cui l'esplicitazione di questa potenzialità si può ritenere compiuta nella piena realizzazione di quella cosa. Come nel corpo umano, appunto, a un certo momento ha un suo processo di concepimento, poi di gestazione, poi vi è un parto, poi una crescita e a un certo punto lo sviluppo delle membre, eccetera, della configurazione che noi oggi chiamiamo psicologica, per fortuna loro una volta non la chiamavano così, perché la psiche era un'altra cosa e non riguardava il lavoro degli psicologi. Ecco, quando arrivavano a questo punto, essenzialmente, la dinamis si era pienamente sviluppata energeticamente, si è in qualche modo arrivati al telos, al compimento, al punto dove si doveva arrivare, quello oltre il quale ci sarebbe una caduta nella deformità e ritorneremo, come dicevamo, nell'incubo dei presocratici che in qualche modo contemplavano la possibilità di combinazioni orrende rispetto all'attuale forma umana, con uomini con tre braccia e due teste, fino a quando la natura, per così dire, a testa cercante, esperimento dopo esperimento, arrivava alla formula a cui noi siamo molto abituati. Teniamo presente che questo è un argomento, quello della casualità di ciò che ci sembra invece naturale, che sarà fatto riesplodere da alcuni grandi pensatori a vocazione genialmente sovversiva, no? Assilio Guardiani, famoso, insomma. Ci sembra, insomma, che esista un ordine naturale, la natura è andata avanti a combinazioni successive. Noi siamo semplicemente una combinazione tra le tante possibili. E traiamo il nostro significato dallo sfondo di tutte queste altre infinite combinazioni, non necessariamente meno più provvidenziali di quanto non sia la nostra. Pensate d'altra parte, prima di Leopardi, i vari esiti delle teorie atomistiche, no? Democrite e poi Epicurei, insomma, no? Le entità che noi conosciamo sono il frutto del clinamen che comportando uno spostamento nella caduta eterna degli atomi, dà vita per scontro a delle combinazioni. E non a caso traccia di questo noi l'abbiamo, credo di poterlo dire anche su un po' azzardato, ripeto, quella formula che già vi ricordavo, spessissimo, frequente di Aristotele, è cantato Polino, prego più. Niente di ciò che in qualche modo Aristotele qui ci presenta come qualcosa che possa ricordare una legge ha in realtà un aspetto matematico. Le cose accadono per lo più in un certo senso. E ai bordi, come possiamo dire, di quella che sembra la norma e la relativa normalità, si apre il blu, lo sfumato, in quei casi in cui non avviene quello che avviene cantato qui, che non avviene come avviene nei casi prevalenti, ma sul fatto che il caso prevalga, è più che sufficiente in qualche modo per tenerlo presente come qualcosa di dominante. E non a caso poi quando vedremo le analisi dei vari tipi di tragedia, sarà essenzialmente tutto un contatto politico. La tragedia tendenzialmente ha un finale che noi chiamiamo tragico, ma ci sono delle tragedie che vanno a finire bene. Per la Grecia antica, almeno così ci dice Aristotele, evidentemente non sono tragedie che realizzano la tragedia al meglio, ma sono di meno, in qualche misura lo sono. E quindi anche quella sorta di rapida, per noi forse troppo rapida per le nostre curiosità, ricostruzione di come si giunga alla tragedia e alla commedia attraverso varie fasi che in qualche modo Aristotele riassume quasi con lo sguardo distratto di chi però sia stato o sia in qualche modo, anche se vogliamo, un antropologo dell'antichità, insomma, fanno nonostante tutto parte di questo discorso di una relativa delle forme che progressivamente si evolvono e vanno verso una loro maggior chiarezza oppure, oso dire, una loro maggior necessità. Sfrondano e buttano via parti che non ci stanno, che sono in eccesso, recuperano quelli che potevano essere dei vuoti. Ma come abbiamo già in qualche modo cominciato a vedere, il punto di coerenza nel discorso di Socrate è finito. Di Aristotele nella forma più evidente è rappresentato dall'oggetto dell'imitazione che è appunto, come dicevamo, costituita dalle azioni. E come vedremo, tutto ciò che nella tragedia non è il nucleo dell'azione, Aristotele lo presenterà come accessorio, come parti della tragedia che non sono però quelle essenziali, cioè quella senza la quale il teatro non sta passando, e tornano, per così dire, nell'alveo di una loro possibilità non tragica. E partendo dall'azione comincia a configurarsi la distinzione tra le fondamentali forme di imitazione che però corrispondono per noi a imitazione, nelle quali entra in campo la parola, l'azione scenica o la narrazione, qualcosa che noi chiameremmo, Aristotele forse non insisterebbe su questo punto, le forme letterarie dell'imitazione. Perché nel momento in cui noi diciamo letterarie, essenzialmente tendiamo a dire che la tragedia, la commedia, l'epica sono bene o male delle opere, dei generi che producono testi. le tragedie, le commedie, l'epica sono essenzialmente testi e quindi possiamo chiamarle letteratura. Aristotele e ha detto che avrebbero avuto una qualche difficoltà ad accedere a una visione di questo tipo. Però, in un certo senso, già Aristotele è una strada che in un certo senso ci porta verso quella grande tradizione che sarà poi quella alessandrina, in cui tutte queste cose diventano veramente testi. Diventano veramente papiri, diventano veramente cose scritte, di cui in qualche modo dirà un sapere che sia un sapere della lettera, un sapere che sia un sapere della scrittura, quella cosa che si comincerà a chiamare così in quell'epoca, cioè filologia. Filologia. Questa cosa che prevede, cosa che noi non abbiamo così evidente quando pensiamo sulla base delle testimonianze d'epoca, la Grecia, dell'epoca della filosofia antica, una cosa che è la biblioteca. La biblioteca con il suo deposito di parole consegnate in qualche modo alla liofilizzazione per la scrittura. E quindi le battute che concludono questa sequenza di considerazioni relative alle fasi attraverso le quali si giunge a commedie, tragedie, epica, così come oggi, l'oggi di Aristotele, le conosciamo, va a concludersi con queste battute che ci conviene leggere più analiticamente, perché introducono poi all'inizio di quel paragrafo sesto sul quale sarà il caso di soffermarsi adeguatamente. L'epica dunque si conforma alla tragedia fino ad essere imitazione con parole in versi di carattere serio. In ciò invece differisce nell'usare un verso solo e nell'essere una narrazione. Come già avete visto, le varie forme di imitazione sono diverse per alcuni aspetti e per altri possono essere uguali. Ad esempio, la tragedia e l'epica usano entrambe parole e usano parole in versi, cioè usano parole all'interno di una certa regolarità di struttura metrica. Non solo, ma riguardano sia l'epica che la tragedia gli spudaioi, cioè essenzialmente quei caratteri seri, quei personaggi di rango sostenuto di cui abbiamo parlato prima. Rispetto a questo, secondo Aristotele, sono la stessa cosa, ma la tragedia poi la commedia poi l'epica invece differiscono decisivamente per un altro aspetto. Nell'epica si usa un unico verso, la tragedia se ne usa più di uno, ma soprattutto, e qui il raccontino, ricordatelo della buccia della Veroes la volta scorsa, perché si ha la memoria, nell'epica c'è una narrazione che è svolta da un unico narratore. Tutto ciò che accade è contenuto nel suo parlare. Mentre invece nella tragedia non è così. Nella tragedia abbiamo più attori che recitano. Non abbiamo una voce unica che descrive, che passa dalla descrizione degli ambienti, dei luoghi, degli avvenimenti, a riferirci le parole di coloro che agivano. essere, così ci dice dove erano i greci, dove erano gli italiani, cosa succede, come va la battaglia, a un certo momento cosa dice l'uno all'altro, è sempre la sua voce che parla, è la sua voce che unisce tutte le voci, che intreccia tutte le vicende, e lo fa nel ritmo, come possiamo dire, così oceanico, dei suoi esatti, sempre quel verso. Un'altra distinzione è la durata, su questo bisognerà essere particolarmente attenti. Perché l'una in questo caso è la tragedia, cerca di essere il più possibile compresa in una sola giornata, o cederne poco, anche qui molto aristotelico, compresa in un'unica giornata, oppure sforare, ma di un po'. Mentre invece l'etica è invece indefinita per il tempo, e in questo si distingue. Da principio, tuttavia, sotto questo aspetto, nelle tragedie si faceva lo stesso che nei canti epici. Quindi dobbiamo intendere che questa distinzione su cui adesso torniamo è frutto di un perfezionamento, cioè da principio vi era in qualche modo una minor distinzione, in un certo senso caotica, imperfetta, immatura e superanda, per così dire, tra i modi della tragedia e i modi dei canti epici. La distinzione qual è qui, no? Sostanzialmente, rispetto alla durata, vedremo importantissima. La durata riposa, la durata delle cose che accadono, la durata dell'imitazione delle cose che accadono. Beh, c'è un po' una relazione, cioè voglio dire, l'Eliade racconta gli episodi che vanno avanti per tantissimo tempo, a maggior ragione l'Odissea. E soprattutto l'Iliade, l'Odissea, sono, come si suol dire, delle belle sperle. Per leggerle tutte bisogna andare avanti, anche semplicemente a leggerle giorni e giorni. Mentre, argomento che poi ritornerà quando vedremo rapidamente l'Oione di Platone, i rapsodi ne cantano sempre, quando si tratta di evocarle, delle tranche. Insomma, c'è la grande saga dell'Odissea, dell'Iliade e degli altri poemi epici, ci sono tanti episodi in genere conosciuti, il cantore, il rapsodo, ne sceglie alcuni, magari facendoli scegliere all'inclito pubblico, no? Ma come possiamo dire, l'intera composizione epica può essere esterna. E riguardare casi che vanno avanti per secoli. O comunque per un periodo più buono, un periodo mitico quasi, anzi senz'altro. Questo riguarda anche forme epiche che si producono più recentemente. Anni terribili viene descritto, siamo nel 500, all'assedio di Kazan per 50-60 anni, insomma. L'epica ingigantisce e anche in qualche modo il tempo sembra ingigantirsi per acquisire monumentalità. Ecco, ma con la tragedia la cosa è un po' diversa. La tragedia deve essere, lo anticipa qui il discorso, poi si farà più ricco successivamente. Dura una sola giornata. Qui si sta parlando crearsi qualcosa che dopo si chiamerà megazos, cioè la grandezza intesa come la giusta grandezza, la dimensione, il formato, la taglia. Vedremo che Aristotele insisterà su questo. La tragedia deve avere, potremmo dire proprio così, la taglia giusta. Non deve essere né troppo estesa né troppo poco estesa, perché, lo vedremo meglio andando avanti, deve andare diritta come un proiettile al suo bersaglio. E allora il suo calibro deve essere il più possibile perfetto. Ma per il momento questo resta ancora uno spiraglio. Quanto alle parti, poi, aggiunge, alcune sono uguali, altre proprie della tragedia. Perciò chi sa distinguere la tragedia che vale da quella che non vale, sa distinguere anche i canti epici, perché ciò che è proprio dell'epica appartiene alla tragedia, mentre non tutto ciò che è proprio di questa è compreso nell'epica. Ecco, prima vi dicevo, si ha come la sensazione che ci sia come un sovraordinamento verso la tragedia. Questo è uno dei passi che lo fa pensare, no? Nel senso che, come vedete, chi sa distinguere la tragedia buona da quella che non buona, cioè chi sa riconoscere la conformazione giusta della tragedia, cioè chi nelle tragedie che vede o legge, perché si può addirittura leggere ormai la tragedia per Aristotele, non soltanto vederla in alto all'interno di un rito, chi sa guardarle sulla base di una comprensione della physis della tragedia, della natura della tragedia, è in grado di distinguere la tragedia che funziona da quelle che non funzionano, ma proprio per questo sa anche distinguere e valutare i canti epici. Perché? Perché tutto ciò che è proprio dell'epica c'è nella tragedia, mentre invece tutto ciò che c'è nella tragedia non c'è nell'epica. Detto così, ricorda certe battute di certi terribili vecchiacci hollywoodiani che dicono ai loro compari più giovani: voi sapete tutto quello che sapete è ciò che io vi ho insegnato, ma io non vi ho insegnato tutto quello che so io. Possiamo dire, la tragedia ha imparato tutto dalla epica, ma proprio per questo la tragedia supera in un certo senso l'epica, perché sa includere ciò che sarebbe proprio dell'epica in qualcosa che va al di là di essa. Che cos'è che include dell'epica? Beh, sostanzialmente ciò che nell'epica riguarda l'imitazione di azioni. Cioè le vicende le può riprendere e le gioca in un ordine diverso e ulteriore. E in un certo senso, visto che, come abbiamo già in qualche modo appreso, la tragedia dura una sola, deve svolgersi in una sola giornata. E qui vuol dire che si svolge dall'alba al tramonto, così era effettivamente nel concreto delle rappresentazioni rituali, e nello stesso tempo presenta una vicenda che si compie dall'alba al tramonto, che lo produce in una sola giornata, ciò che in qualche modo diventa, con altre cose, un principio della cosiddetta unità di Aristotele, no? Quando Aristotele e la poetica verranno utilizzate all'interno di un grande sforzo canonico, normalizzatore, direi quasi costituzionale, della Repubblica delle Lettere, no? Modelli che devono in qualche modo ispirare le varie attività letterarie, avrà una grossissima rilevanza. Perché? Allora le unità aristoteliche diventano i principi di un canto. novità aristoteliche non ci sono in Aristotele. Immaginarsi se il signore del Cattato Fulì andava essenzialmente a produrre schemi così geometrici. Però è anche vero che questa è uno degli esiti. Sapete, le vicende dell'aristotelismo come del platonismo sono anche fatte di geniali e creativi stravolgimenti. E quando il gruppo di Elchindi a Baghdad, una delle grandi fasi iniziali dell'immenso contributo dato dalla filosofia degli arabi al nostro sapere, trovano uno delle neri di Plotino, il neoplatonico per eccellenza, decidono che è una sorta di opera aristotelica. Prendono un abbaglio clamoroso, però si mettono a tradurla, a discuterla, a elaborare su di quelli, sugli esseri, la cosa di eccezionale importanza. Quindi stiamo vedendo progressivamente emergere la tragedia. Tanto è vero che il paragrafo successivo alle ultime battute che vi ho letto inizia così. Dell'arte imitativa in esametri e della commedia parleremo in seguito. Epica e commedia, adesso non ne parliamo. Perché? Devo dire che le due passano in fanteria, come si suol dire, di fatto non ce ne parlerà veramente più. Parliamo ora cae pericomo dies Pisteron e Rube. Parliamo ora innanzitutto della tragedia. E come se ne parlerà? Peri de tragodias legomen alla montes autes ec ton eremenon ton dinomenon orontes usias. Ricavando, ne parliamo della tragedia, da ciò che si è detto, quella che risulta la sua definizione di essere. Cioè, ricavando da tutto ciò che abbiamo detto sino adesso, ciò che può essere, o non proprio, il contorno esatto della sua usia, usia ovvero sia essenza. Ovvero sia proprio qui la tragedia è quella che. E quindi si tratterà adesso di dare una definizione della tragedia in quanto tragedia, in quanto è quella cosa che si manifesta compiutamente nella totale espansione della sua filis, la sua usia, la sua essenza. E quindi est in cum tragodia mimesis praxeos studaias caetereias megethos ecuses. E qui ce n'è in avanzo. La tragedia, infatti, è mimesis, imitazione, praxeos studaias, cioè è imitazione di un'azione di rango degna, un'azione seria. Cae teleias, e che è arrivata al suo telos, che è compiuta. Megetos e Cuses, che ha Megetos una sua grandezza, ovvero sia una sua, lui qui la grandezza non è la grandezza inteso come altezza artistica, una sua dimensione esatta, una sua corporatura precisa. Però anche e di meno logu colisse casto tomeidon en tutois morioris.
Certo. Certo.
Qui si comincia a raffreddare di oltre. Con parola quindi ornata, logu e di meno. Distintamente per ogni elemento delle sue parti. Dronton kai, dronton, anzi, chiamiamo su questo, dronton, dal verbo grau. Quindi, è un'imitazione di un'azione seria che ha una sua propria precisa grandezza, che viene proposta con parole ornata, con una membratura, poi si tratterà di capire cosa vuol dire, esatta delle sue parti, cioè con tutte le cose che ci devono essere al loro posto, di agenti, cioè di persone che agiscono, di persone che sono i soggetti del verbo trao, che è il pratein volto alla lingua della tragedia. E non tramite una narrazione. Quindi attraverso l'imitazione avviene attraverso azioni che a persone che agiscono. C'è un'azione civica, diremmo noi, e non attraverso una narrazione, non attraverso una persona che ci dice cosa hanno fatto. Tutto ciò che hanno fatto lo poteva dire anche l'epica, ma qui l'imitazione prevede che queste azioni vengano agite realmente in scena. Ci sono persone che agiscono. E ben inteso, sono persone che però in qualche modo incarnano soggetti che sono di rango. E l'azione che viene proposta è un'azione seria. Solo che questa azione seria non viene raccontata come si può raccontare un mito, ma avviene adesso. E avviene tutta, in tutto ciò che le è necessario. In questo senso è teleia questa azione, no? Come vedremo meglio andando avanti, ma già qui la definizione è stringente, la tragedia non deve avere bisogno di niente che venga da fuori. È il motivo principale per cui Aristotele guarda con molta negatività il soccorso narrativo rappresentato dal Deus ex machina. Quando un autore tragico fa intervenire il Deus ex machina, cioè sostanzialmente qualcuno che fino a quel momento non c'entrava, e visto che la vicenda si è ingarbugliata, scende dall'alto a dire come bisogna sistemare le cose, e questo fa cadere che cosa? Quella che deve essere invece la ferrea concatenazione dei fatti. I fatti devono generare. Che qualcuno da fuori intervenga con un soccorso divino, anche semplicemente immettendo elementi di informazione, fatti di altra natura, che alterano la concatenazione dei fatti, questo sballa la tragedia, fa saltare il meccanismo tragico. ne costituisce quindi, dato che sia l'autore a volerla, una grave imperfezione. Una grave imperfezione. Beh, in altre logiche, no? Ovviamente. Tutte le, so, pensate, le pièce sovietiche. A un certo momento c'è qualcuno che sta per cadere in una, che sta, deve essere fatto cadere in una piscina piena di piranhas, è inseguito da giganteschi scorpioni che vogliono mangiarlo, dall'altra parte c'è qualcuno che gli vuole sparare e all'improvviso arriva qualcuno con un elicottero e lo tira su, insomma. Vabbè. Questo va benissimo in un blockbuster, un film d'avventura, insomma, no? Ecco, però sarebbe già molto più divertente, in un certo senso, se, come possiamo dire, il tizio si cavasse d'impaccio con le sue sole risorse da una situazione apparentemente senza speranza. Ma questo aumenterebbe l'interesse, ovviamente. E qui Aristotele nella sua veste, come possiamo dire, il narratologo formalista, a volte sembra che sia funzioni fatto così, non mancherebbe di lodare chi riuscisse a concepire un'azione del genere, però non sarebbe comunque un'azione tragica. Ma soprattutto, e qui cominciamo a capire perché tutto questo discorso, questa imitazione di persone serie eccetera eccetera con le caratteristiche dette con la sua giusta dimensione è imitazione la quale di Eleu cae phobus per aius ten tonto iuton pathematon catharsis. Cosa fa questa azione? Per mezzo di Eleos e Phobos, di pietà e di paura, porta a compimento che cosa? La catharsis di questi pazzemata. Di queste che potremmo chiamare forme di un sentire. Sì, traduciamolo pure emozioni, chiamatele se vuoi emozioni, ma come possiamo dire? Teniamo presente che pazzema si lega a pazzos, e pazzos, non a caso, molti, quando lo trovano andando avanti nella corso di Aristotele, lo traducono il caso tragico, il caso drammatico. Come possiamo dire? Pathos è qualcosa che accade, sì, ma è qualcosa che accade di cui è importante l'effetto. Il pathos è qualcosa che ci scuote profondamente, che in un certo senso, potremmo dire senza nessuna precisione, ci attraversa le radici. E non a caso spreme da chi, da chi ne è attraversato i pazzemata, cioè quei sentimenti profondi che possono essere assimilati a degli umori, dei liquidi corporei, di cui si dia una catharsis, perché, come forse vi avevo anticipato, catharsis, purificazione, vuol dire proprio letteralmente il far venire fuori una sostanza in eccesso che deve traboccare e traboccando andarsene. Diciamo allora che la limitazione di cui abbiamo ricordato determinate caratteristiche deve tirar fuori dallo spettatore, sembra che si intenda, questi sentimenti umori, eccitarli al massimo, farli montare letteralmente, fino a farli traboccare, liberandone così chi ne era in qualche modo ripieno. Quindi, ricapitolando, la tragedia è un'imitazione di un'azione che riguarda le figure di rango, che riguarda conseguentemente i casi seri, che nel suo esito migliore autosufficiente, discreta, non bisognosa da forti o di sviluppo, dotata di una sua dimensione precisa, il che significa che ci deve essere un rapporto tra la sua lunghezza e la configurazione, per così dire, anatomica delle sue parti. Ne farà un esempio più tardi Aristotele, no? Un animale che fosse lungo 400 metri è mostruoso. La tragedia è qualcosa che noi dobbiamo poter ritrovare nello spazio della nostra visione, come qualcosa che organizza la nostra visione secondo una severa armonia. Perché se noi ci troviamo di fronte a un mostraccio di 400 metri, altro che liberazione catartica della paura e della pietà. Se sarà casomai il panico, uno si attacca al telefono e chiama 113, insomma, ha poco a che fare con la tragedia. Quindi la tragedia deve avere la sua esatta dimensione, la sua corporatura. Quel che comporta la giusta distinzione tra le sue parti. La parola ornata in questo caso indica qualcosa che vedremo meglio dopo, perché il linguaggio, il logos, non è così essenziale, dice Aristotele, perché la tragedia sia tragedia. Però serve a riconoscere la natura particolare e specifica dell'azione che merita spudè, cioè che merita riconoscimento di serietà. Cioè un'azione che riguarda persone di rango che mettono in campo quell'agire che li rende quelli che è in casi seri, richiede una sostanza linguistica che sia coerente con questa natura. Cioè il linguaggio dovrà essere un linguaggio specializzato a sottolineare la natura di questa particolare. Così come ci sono i coturni, gli zafferoni di cui vi parlavo, così come c'è la maschera che, come vi ricordavo, serve in qualche modo a proteggere tutti i presenti al rito dalla potente manifestazione degli dèi, e a cominciare da Dioniso, che sono coinvolti in questa che, ricordiamolo, è un rito religioso quanto un'azione teatrale. Queste due cose avvengono insieme. E così come allora c'è la maschera, i zatteroni, i costumi, così c'è un linguaggio che è il linguaggio della tragedia. È un linguaggio speciale. Un linguaggio alto. Un linguaggio selezionato per essere l'equivalente di un'azione speciale. Ecco, ma tutta questa cosa avviene attraverso azioni che agiscono le azioni narrate, cioè le azioni evocate, che non vengono invece narrate da un'unica voce di un narratore. Ciò che accade, accade adesso. E sarebbe molto difficile, la cosa risulterà più chiara dopo, che ci fosse la catarsi, che è chiaramente un punto di convergenza interno-esterno, per così dire, tra la forma della tragedia e la forma della sua funzione nel corpo sociale in cui essa si riproduce. C'è un punto di giuntura, per così dire, no? Tra lo sviluppo interno della tragedia e lo sviluppo di ciò che accade in relazione al fatto che la tragedia ci sia, che è la catarsi, ma questa cosa riguarda l'occupazione da parte della tragedia di un tempo concreto, di un tempo reale. C'è il tempo con cui gli spettatori partecipano. È una cosa diversa in qualche modo rispetto al, a quello dell'epica, dove sostanzialmente c'è qualcuno che narra con grande commozione, questo sì, anche lì di fatti che sono, che non stanno avvenendo in quel momento. Sono fatti che vengono narrati, anche se anche in quel caso evidentemente si può partecipare con tanta intensità alla narrazione, no? Insomma, la narrazione è comunque qualcosa di intenso sino insostenibile, o disse o non può che commuoversi quando sente la corte di Creaci, il cantore che parla di Troia e di coloro che hanno partecipato a quella guerra, no? Allora possiamo dire Virgilio addirittura, no? È quasi l'invocazione di un'oscenità del narrare, insomma, no? Quando Didone chiede a risposta, ricordatelo, infandum iubes, credinare in uguale dolore, dolore troppo grande quello che si vuole venga narrato, qualcosa che non dovrebbe dirsi, qualcosa che dovrebbe restare nell'indicibile, che è profanata nel momento in cui si deve parlare, anche se in quel caso Enea si abbatterà, perché della sua vicenda, insomma, di quella vicenda che dovrà risarcire con l'interesse, si dovrebbe dire, il disastro da cui proviene. Enea, come sappiamo, parte da Troia distrutta, è una brutta botta ovviamente, ma per andare in qualche modo ad avviare la vicenda che sarà di Roma. Quindi tutta questa cosa perché la tragedia riesca al punto giusto a produrre l'istante in un certo senso dilacerante della catarsi, con ciò che in qualche modo però rende la catarsi rilevante, che la liberazione attraverso la loro esaltazione della pietà e della paura. Pietà eleos e focus, cioè la pietà, cioè in un certo senso la riverenza nei confronti di ciò che è divino e giusto, e dall'altra la paura. Lo sgomento, quello che noi forse chiameremo angoscia, la paura massima, la paura che sorpassa, la paura di qualcosa. una serie di precisazioni. Intendo per parola ornata quella fornita di ritmo e di musica, distintamente per gli elementi che comporre alcuni sono compressi, altri invece portati. Allora, la parola ornata, l'abbiamo vista in parte prima, una lingua speciale. Ma questa lingua speciale è una lingua che deve essere sinergica con l'azione, quindi deve essere una lingua intonata. I movimenti e le parole degli attori tragici sono in qualche modo anche canto e danza. Guardate bene, non sono una convergenza della danza e del canto sulla parola, come può essere per noi in definitiva quando vogliamo tenere assieme queste ma sono in qualche modo un intrinseco sprigionarsi della dimensione della musica e del movimento dalla parola stessa, per meglio dire, della parola di queste cose, dal sentimento dell'azione. E quindi nella organizzazione della tragedia la musica e il ritmo interverranno, ciascuno al suo momento, nei suoi modi. A volte comportando anche un vero e proprio canto. Voi sapete tutta questa cosa, ma adesso in questo caso, in questa serie ci interessa limitatamente. È all'origine di una serie di questioni legano al tentativo moderno di ripensare, di riproporre la tragedia. In un certo senso il teatro musicale, per tanti versi, quel che chiamiamo l'opera, il melodramma, nascono anche dal fatto che si tenterà in qualche modo di ricreare una forma di azione scenica in cui i personaggi cantano. L'antica tragedia, così sembrava, era in un certo senso cantata. La Camerata dei Bardi, il Monteverdi, eccetera, in qualche modo partono in qualche modo dal problema di una parola intonata, da una parola che si espanda musicalmente, che dilati la propria semantica attraverso sostegno musicale. Che evidentemente comporta tutta una serie di interpretazioni che ad esempio si traducono anche in interpretazioni diverse di ciò che si potesse intendere per canto ancora pochissimi secoli fa, dopo tutto, come quando nasce quella roba che non teniamo opera, insomma. Poiché è agendo che si realizza l'imitazione, per i de pratontes coiunta in termini mimesi, poiché sono tizi che agiscono, e qui è passato a pratontes, no? Drontes, pratontes, però si tratta della stessa cosa. Possiamo usare il verbo drao che ci parla col linguaggio della tragedia, o possiamo usare il verbo pratto, praten, che ci parla con il linguaggio, per così dire, dell'esercizio filosofico, insomma. Ma sono due abiti diversi della stessa cosa, no? Poiché allora sono persone che agiscono, che realizzano l'imitazione, proto men ex ananches, innanzitutto ex ananches, cioè per necessità, per forza di necessità. Una parte della tragedia sarà l'ordine di ciò che si vede, un'altra la composizione dei campi e quindi il linguaggio. È con questi mezzi che si realizza l'imitazione. Intendo per linguaggio la stessa composizione dei versi e per composizione dei canti ciò la cui funzione è perfettamente chiara. Allora, qui sta dicendo Aristotele. Allora, visto che l'azione si realizza, l'imitazione per loro si realizza attraverso l'agire, sarà quindi necessario, cioè sarà inevitabile, forzoso che una parte, cioè una dimensione della tragedia, non una parte nell'ordine della sequenza di parti, una parte che è una delle componenti, che in qualche modo diciamo sempre, sarà l'ordine di ciò che si vede, i fatti che vengono visti. Un'altra la composizione dei canti e quindi il linguaggio. Quindi l'agire in scena, il linguaggio, i canti, sono tre dimensioni della tragedia che ci sono, che sono parti costitutive. Conseguentemente queste tre dimensioni sono dimensioni legate al realizzarsi dell'imitazione, ma poiché è imitazione di un'azione ed è agita da alcuni che agiscono, i quali necessariamente sono di una certa qualità per il carattere e il pensiero, to etzo skaiten diano iam, cioè per il carattere in parte l'abbiamo visto, no? È il tratto complessivo con cui si manifesta un personaggio, la sua costante, ciò che lo rende riconoscibile, e che dovrà essere in qualche modo, dirà poi Aristotele, coerente con il ruolo che viene a dire nelle azioni. Il carattere non è essenziale per Aristotele, l'essenziale sono le azioni. Però un carattere deve intonarsi alle azioni di cui in qualche modo sarà un attore. Difatti, coloro che agiscono devono avere una certa qualità per l'ethos, ma anche per la dianoia, cioè per le cose che pensa. Per le cose che pensano e anche che dicono. Per il tono che deve venire ad avere la loro elocuzione, per il tono che deve venire ad avere la manifestazione dei loro sentimenti, delle loro decisioni, dei loro criteri. Cioè nella tragedia si ragiona, si dice io faccio questo per questo e per questo, si dice queste cose devono avere quest'ordine piuttosto che un altro. Neanche questa è la cosa essenziale, come sappiamo, della tragedia, secondo Aristotele. Però è una dimensione della tragedia, perché il personaggio non può fare a meno di avere un pensiero su quello che fa. E il pensiero su quello che fa mette in campo, anche qui Aristotele summa, il pensiero della città sulle cose che accadono, e quindi su quel tipo di cose. La tragedia è ad Atene anche, oltre che appunto un rito religioso in cui il Dio compare, in cui si dà una presenza divina, oltre che qualcosa che noi invece sentiamo nel senso dello spettacolo, del movimento artistico, è anche proprio quest'altra cosa. Che è il luogo dove si confrontano e si dibattono i modi, vengo subito, di interpretare la condizione dell'uomo e della città.
Sì, scusa, non per banalizzare, vuol dire che è più politica rispetto alle...
Sì, certo, è anche indubbiamente politica, nel senso che...
Politica tra virgolette.
Politica che riguarda la polis, che riguarda essenzialmente l'ordine dello stare assieme dell'uomo. Come possiamo dire, quando Eschilo fa concludere con le Eumenidi la terribile vicenda dello scontro tra i principi paterni e materni, no? La vicenda di Oreste inseguito dalle Erini che vengono trasformati in Eumenidi, no? In portatori di benevolenza, insomma. Questo avviene nell'Areopago, nel vertice dell'istituzione ateniese, con Palla di Atena, protettrice della città, che partecipa al giudizio e lo decide, perché il giudizio termina in parità ed è il voto della divinità che lo decide. Qui si tratta di decidere se Oreste può essere giustificato per il fatto di aver ucciso la madre, perché la madre gli aveva ucciso il padre. Evidentemente ci sono degli argomenti. E la città, attraverso la tragedia, è chiamata anche a partecipare di questo confronto. Questo confronto, secondo Aristotele, non sarebbe così importante se non fosse vissuto attraverso la progressione tragica e il suo sbocciare nella catarsi. Se no, come possiamo dire? Cioè, insomma, Aristotele ci ricorda che insomma, le tragedie non erano un cineforum, in cui sostanzialmente poi si discute dei mali del mondo, dell'autorevolezza dei politici o di ciò di cui si discute di. Questo il pensiero viene coinvolto nel meccanismo tragico, viene in qualche modo attratto e in un certo senso cortocircuitato nell'amalgama che si produce nella purificazione catartica di Eleos e Pontos, pietà e di paura.
Scusa, vuol dire, la tanto decantata democrazia ateniese ha una componente evidentemente estetica.
Più che non noi diremmo estetica, perché...
Cioè, estetica sì, col senno di paura.
Sì, certo, cioè nel senso che questa roba che noi ovviamente collochiamo sotto il segno dell'estetica, nel senso che per noi è arte. La tragedia è una superiore forma d'arte. E in realtà, appunto come diceva Carne, era una tumefazione del corpo della città. È uno snodo in cui, attraverso la quale passa di tutto, insomma. Quindi qualcosa di cui difficilmente si può dire che è soltanto, nel senso nostro, arte o letteratura. Per cui ci si prende anche delle responsabilità importanti. Oggi come oggi, tendenzialmente, non ci si prende nessuna responsabilità per fare artisti. Almeno così sembrerebbe, ognuno spesso si pensa che non è del tutto vero. Quindi, per tutti questi motivi, est in de testment praxeum omnitus et mimesis. E quindi, cosa che ci potrebbe disorientare se non chiarissimo subito dopo, secondo Aristotele? Quindi, l'imitazione della prassi è mimesis. E allora, potremmo restare un po' interdetti, l'imitazione della prassi è il racconto. Ma mito in che senso? L'ego dar miton, quindi cosa intendiamo per mito? Preciso subito per mito. Tutto un te sintesi, sto fermato. breve racconto, io intendo qui la sintesi, cioè il modo in cui si mettono assieme i fatti. Quindi, quando dice che ciò che viene imitato è il racconto, non sta parlando del racconto come il raccontare, la narrazione, come può essere anche nel mito. Il mitos in questo caso è l'intreccio, il prop, la concatenazione in un certo senso sinottica dei fatti. Infatti, per racconto intendo la composizione dei fatti, per carattere, ciò secondo cui diciamo che chi agisce ha una propria qualità, e per pensiero, tutto ciò con cui parlando si dimostra qualcosa o si esprime un giudizio. Quindi, l'essenza dell'imitazione è il mito, mentre invece il carattere sono ciò per in base al quale chi agisce ha una sua propria qualità, cioè una sua propria riconoscibilità, una sua fisionomia, una sua personalità, potremmo dire. Mentre per pensiero è tutto ciò con cui parlando, tutto ciò con cui i personaggi, quando parlano, manifestano un qualche sentimento, una qualche credenza, o esprimono un giudizio. È dunque necessario che di tutta quanta la tragedia sintesi, devo dire, un po' brutale, necessario, sì, certo, è necessario, poi possiamo dire una necessità che viene data un po' politicamente. È dunque necessario che di tutta quanta la tragedia ci siano sei parti, grazie a cui la tragedia ha una propria qualità. E queste sono tauta desti mythos, kai etze, kai lexis, kai dianoia, kai opsis, kai melopoia. In un certo senso è vero che ha toccato un po' tutto questo, anche se non tutte queste parti sono state introdotte. Quindi parti in che senso? Parti insieme come componenti, che sono il mitos, di quello decisivo, i fatti che avvengono. Certo, non è una cosa da poco tirarsi indietro un termine di questo tipo, perché il mito, il grande mito, la grande mitologia è una cosa abbastanza diversa da ciò di cui sta parlando qui. Qui però Aristotele sta operando all'interno di una forte riduzione della nozione di mito. Il mito è qui diventato un racconto conchiuso, un intreccio essenziale che può avere un suo alto grado di complicazione, purché sia una complicazione che ne potenzia l'autosufficienza, l'autoreferenzialità, qualcosa di molto diverso dalla grande foresta dei miti, da cui anche in larga parte gli stessi proviene, perché i miti sono una pianta infestante, mito ha degli antecedenti e dei successivi, e ogni mito si affida a un grande tempo ritornante che ha la forza e l'autorevolezza dei cicli temporali. E i miti, tutto sommato, anche quando sono tremendi, sono essenzialmente dominati da un loro inesausto vitalismo. Qui invece il mito è strappato come si strappa un e lo si rende autosufficiente. Quindi qui Mitzos sarà bene utilizzare, proseguendo, averlo presente come qualcosa che fa quasi una sua definizione algebrica. E a volte si ha quasi la sensazione che quando parla di tragedie Aristotele potrebbe dire x, y, a ragionare di incognite, fare delle equazioni, anche se poi effettivamente, come vedremo, a un certo punto dirà lui stesso che chissà perché certe le tragedie migliori sono quelle che esistono sulle vicende di certe famiglie, a cui come non il lutto si addice particolarmente. È vero, noi potremmo anche, come diceva Totò nel Ratto delle Sabine, chiamare il protagonista della tragedia Gaetano. L'essenziale è quello che fa Gaetano, no? L'essenziale è quello, qual è l'azione. Poi a Gaetano dovremmo anche trovare un carattere di una sua dignità. Non si potrebbe inventare a freddo, non c'è bisogno di nessun antecedente, di nessun prestigio mitico. Eppure poi Aristotele dirà, insomma, alla fine le tragedie migliori sono quelle che riguardano quelle due o tre famiglie del mito. Alla fine si viene fuori, come dico, con Giocasta, con Laio, con Antigone, Eteocle, Polinice, oppure Agamennone, Tieste, Oreste, Elettra. Si va a finire lì. Come mai? E evidentemente anche questa divisione, per così dire, formalistica, non è così, non è così univoca e decisiva. E quindi le sei parti sono: Mitzos, Leitze, i caratteri. I personaggi contano per quello che fanno, ma per fare quello che fanno devono avere un carattere che non stoppa per quello che fanno. Non si può mettere un carattere inadeguato a fare la parte di una vicenda di Enrico, un carattere inadeguato non ci sta. E noi oggi potremmo decidere l'opposto, decidere che il protagonista di qualcosa di tragico oggi è esattamente qualcuno che non ha nessuna statura tragica. O meglio, che la raggiunge in una maniera diversa da quella di un antico carattere, insomma, no? La banalità, quando Arthur Miller lì, non so, detto Charles, ma no, la morte di un commesso viaggiatore, il protagonista Willy Roma è un omunco, che però è il personaggio centrale di questa tragedia. Perché tutto sommato forse per noi l'elemento più tragico è proprio l'assenza di grandezza, non la grandezza del carattere. E questo forse valeva anche per gli antichi, perché alla fine, se lasciamo per un attimo il filtro di Aristotele, abbiamo Sofocle, insomma, alla fine, quando ricordava Giuseppe Serre, un bel libro, Edipo e la peste, insomma, quando alla fine Edipo si è accecato, il coro si è dimenticato della peste di Tebe, si è dimenticato dell'eventuale campo espiatorio che non c'è. E dice soltanto una cosa, che proprio queste cose terribili sono davvero accadute a qualcuno. E la tragedia è proprio questa, che qualcosa accade a qualcuno. E a quel qualcuno. Come ricordava il commentatore Minone, che lui ha sempre citato, ricordo il caso di Arno, lo ricordo il genere di Figliarsi, qualcosa che capita, sì, ma che capita proprio a qualcuno. cade la pioggia, ma la dica è qualcosa che capita proprio a qualcuno, qualcosa che ha a che fare con la singolarità di qualcuno, con l'inesorabile singolarità di qualcuno. E questo diventare necessità di qualcuno, di una singolarità che in qualche modo rappresenta forse l'elemento nucleare, effettivamente, della tragedia, insomma, questa sono considerazioni libere. Tu dicevamo il mitos, un carattere, l'ietze, l'anexis, cioè letteralmente la scelta delle parole. Di un linguaggio coerente con ciò di cui stiamo parlando, con il sostegno di federazione, la dianoia, il ragionamento del signore, e poi la opsis, che non avevamo ancora trovato, però vuol dire opsis, si è la vista, no? Quindi l'aspetto visivo, messa in scena, corporeità degli attori, gestualità. Caimeropoia, ovvero sia quella che noi chiamiamo melopea, e che qui è il complesso degli aspetti musicali che sono presenti: ritmo, intonazione, musica, si potrebbe dire, spesso dire. Bene. E con cui si imita sono infatti due parti. In come si imita una, in che cosa si imita tre. E oltre a questo non ve ne sono altri. Non pochi di coloro in generale, di loro, parlo, scusate, non pochi di loro in generale hanno operato questi elementi. La vista infatti domina su ogni cosa, sul personaggio, sul racconto, sul linguaggio, sul campo, sul pensiero lo stesso modo. Tuttavia, il più importante di questi elementi è la composizione dei campi. Quello che prima abbiamo chiamato mito e che qui viene ribadito nella definizione che era stata data prima di mito. E Tom Pragmaton, sistasis, la messa insieme dei fatti. Questa è la cosa più importante. E esplicitazione successiva. E da tragodia mimesis esti uc anthropos alla praxeon caibir. E questo è il passaggio decisivo, eh? Infatti la tragedia non è un'imitazione degli uomini, non imita uomini, ma le azioni e la vita. Non gli uomini, ma le loro azioni. È per questo che i caratteri sono importanti, ma non sono essenziali. È per questo che la vista apparentemente domina su tutto, ma non è essenziale. Gli uomini, dire che si imitano gli uomini, si dice che in qualche modo si imiterebbero gli uomini come aiutato, ma la cosa decisiva sono le azioni. Sono le azioni che ci fanno diventare la cosa che noi siamo essenzialmente. Cioè il nostro bios, perché bios in questo caso non è Zoe, non è il nostro essere in vita in senso animale. Il bios è ciò che fa sì che noi si possa avere una biografia, e la nostra biografia è la descrizione di una personalità, il bios è la nostra vicenda, cioè il bios è il diagramma del nostro agire, della nostra praxis. Questa è la nostra, il nostro bios. Quindi la tragedia non imita uomini così come sono due parti, ma imita azioni attraverso le quali si decide di un bios. Per cui il bios di Edipo è quel bios, il bios di Agamennone è quel bios. La loro vicenda, questa è la loro vita. E la tragedia imita questo, meglio, la tragedia fa esistere questa cosa. La tragedia è ciò che fa esistere la necessità intima interna di una concatenazione di azioni per cui una vita è quella vita. Direi che come possiamo dire, si spacca il secondo in Svizzera e io smetto di spaccare voi e quindi ci vediamo domani.